Va bene, allora cominciamo riprendendo un autore che chi ha seguito questa serie di lezioni ha già incontrato ed è un autore a mio avviso di straordinaria importanza, John Locke, anche se all'apparenza abbastanza modesto, perché Locke non ci dice adesso vi racconto tutto, adesso vi racconto la verità, no, vi dice no. Adesso vi racconto fin dove possiamo arrivare a capire, fin dove possiamo arrivare a comprendere. E però è di straordinaria importanza perché se io penso oggi alla possibilità di definire quello che è il senso comune dell'uomo occidentale, dell'uomo europeo, io credo che molto ci sia di Locke. E non soltanto perché ha influenzato l'illuminismo, quando Voltaire è andato in Inghilterra, è andato proprio per importare nel continente l'empirismo di Locke oltre alla scienza di Newton, ma anche perché in qualche modo ha definito quelli che sono i limiti della nostra ragione, però nello stesso tempo anche ci ha detto, ecco, con questa ragione noi possiamo costruirci la nostra casetta dell'uomo. Una casetta che non ha la pretesa di scalare il cielo, ma nella quale noi siamo padroni. Questo è, come dire, il punto fondamentale che Locke ci ha voluto trasmettere. E l'importanza di Locke per me è così grande che proviamo a cominciare dalla fine. Oggi trattiamo il Locke della politica. Bene, prendiamo un testo, il testo politico nostro per eccellenza, e cioè la Costituzione, e proviamo a leggere il primo articolo della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Qui c'è molto di Locke. Magari quel democratica no, era troppo presto. Locke è uno dei padri, forse il più importante padre del pensiero liberale, che è la premessa ad ogni democrazia. Perché la democrazia significa l'approfondimento dell'idea di uguaglianza, in senso politico, anche in senso sociale. Però l'uguaglianza prima è l'uguaglianza dei diritti, e quello è il principio liberale. Confrontata sul lavoro, come vedremo, è proprio Locke. Di lì parte la concezione di Locke. La novità portata da Locke è una novità che parte proprio dal concetto di lavoro. E io direi che è stato il primo in un'Europa ancora largamente condizionata dai principi, dalla cultura, dall'aristocrazia, è stato il primo invece a fondare la dignità dell'uomo sul lavoro. Ed è una cosa assolutamente eccezionale. Poi magari potremmo anche dire, ecco, la sovranità appartiene al popolo. Questo popolo in inglese non suona tanto bene. People vuol dire gente. Non c'è quel concetto di popolo che invece appartiene alla nostra concezione, peraltro romantica soprattutto, no? Di legame a una entità o identità, quella di popolo, che nel caso di Locke sostanzialmente non c'è, perché per Locke sono gli uomini, i cittadini che si mettono insieme, non è questo soggetto interiore. Però se noi sostituiamo al popolo gli uomini, i cittadini, e qui c'è tutto Locke, la sovranità appartiene agli uomini, che la esercitano nelle forme e nei limiti. È perché il pensiero di Locke non è soltanto un pensiero del limite dal punto di vista conoscitivo, è anche un pensiero del limite dal punto di vista del potere. E questa è una apertura enorme in un tempo in cui il potere era normalmente visto come un potere assoluto da cui poi derivavano poteri particolari. Qui invece la concezione del potere in Locke è una concezione strettamente limitata, e quindi quei limiti il potere non li può oltrepassare, e dentro quei limiti noi siamo perfettamente padroni di noi. Oggi prenderò lo spunto dal secondo trattato sul governo. Sostanzialmente i testi politici sono i due trattati sul governo, ma molto più importante il secondo, e poi quella lettera sulla tolleranza, che è stata poi ripetuta un'altra edizione, ma diciamo quella è forse la più famosa, storicamente magari la più importante, perché poi ha influenzato molto il pensiero illuministico, ma dal punto di vista politico è questo, è il secondo trattato del governo che noi dobbiamo leggere. Ed è una lettura molto, molto chiara, molto, diciamo che è un libro che si può ancora leggere con godimento, non c'è nulla del trattato, anche se è organizzato secondo capitoli molto, molto distinti, però si può leggere ancora oggi. E tra l'altro ricordiamo che Locke è il padre dell'empirismo moderno, e qui troviamo molto di quell'empirismo, nel senso che la concezione della politica di Locke è una concezione che fa riferimento all'uomo così come realmente vive e si muove nelle società, e uso il termine al plurale, ma anche come individuo, anzi l'individualità è uno dei punti fondamentali della novità del pensiero politico di Locke. Ecco, Locke quindi parte da una concezione che è molto attinente all'esperienza, cioè non parte dal concetto assoluto del potere che deriva da Dio, nemmeno parte da un'idea abbastanza preconcetta dell'uomo così come la troviamo in Hobbes. E questo è un libro scritto, come dire, proprio in contrapposizione al pensiero di Hobbes, anche se uno spunto comune lo troveremo. E non è nemmeno un libro che parte, come dire, da quella supposta naturalità della politica, come pensava il pensiero antico, no? Aristotele, con l'idea che l'uomo sia un animale politico per natura. E invece Locke non è convinto di questo, non è convinto che noi apparteniamo alla città, come così come i greci, come gli antichi dicevano, apparteniamo al genos, no, alla nostra dimensione di identità comune. No, lui parte proprio dall'osservazione dell'uomo come si dà in natura, e dell'uomo dunque che costruisce la politica. E proprio partendo dall'idea di libertà, il capitolo 4 è intitolato della schiavitù e comincia così: la libertà naturale dell'uomo consiste nell'essere libero da ogni superiore potere sulla terra e nel non essere subordinato all'altrui volontà o autorità legislativa, ma nell'avere per propria norma la sola legge di natura. La libertà dell'uomo in società consiste nel non essere soggetto a nessun altro potere legislativo che non sia quello stabilito per comune consenso dello Stato, nel non essere soggetto al dominio di alcuna volontà o alla limitazione di alcuna legge che non sia quella che il legislativo promulgherà conformemente al mandato affidatogli. Se rileggiamo il primo articolo della nostra Costituzione, molti di questi punti sono, se vogliamo, amplificati, ma sono tutti lì. E cioè l'idea di una libertà che non può essere limitata se non dagli stessi limiti che l'uomo si pone scegliendo uno Stato e affidando a questo Stato delle precise indicazioni che sono indicazioni che non possono dare allo Stato un valore, un significato assoluto. E quindi ci troviamo di fronte allora a un autore che considera l'uomo all'interno di una visione che non è specifica. L'uomo è libero perché appartiene a diverse condizioni, si può dare diverse condizioni, e anche le società umane sono caratterizzate da una diversità di fondo. Locke ci dice: esiste una comunità naturale, sì, è la famiglia, e poi gli uomini si incontrano nella società civile, quando cioè prendono accordi tra di loro, e poi, se vogliono, si danno una costituzione politica. Non è necessario, dice Locke, non è necessario arrivare alla definizione dello Stato. E dice: guardate le popolazioni dell'America, gli indiani, di pelle rosse, ecco, lì non c'è lo Stato, lì c'è una società civile, lì ci sono degli accordi, ma non c'è ancora lo Stato. Lo Stato, potremmo dire, è un optional, però è qualcosa di molto importante. E quindi allora Locke ci dice: in qualche modo dobbiamo arrivare allo Stato, perché dobbiamo arrivare a una forma più completa di convivenza, però lo Stato non si deve imporre a noi, siamo noi che dobbiamo metterci d'accordo e costituire lo Stato. Questo è il senso del contrattualismo, per cui la società politica non è qualche cosa che appartiene alla natura. Contrattualismo significa proprio questo. Il riferimento immediato e ovvio del contrattualismo è chiaramente Thomas Hobbes, uno dei grandissimi autori della politica, perché forse proprio con Hobbes la politica diventa scienza, o ambisce a diventare scienza. E Hobbes è molto logico nelle sue riflessioni. Prima dicevo che Locke, a differenza di Hobbes, non ha una visione preconcetta dell'uomo. Cosa intendo dire? Hobbes parla dell'uomo in termini molto pessimistici. Siamo in un periodo ancora influenzato dal Rinascimento, dall'umanesimo, ma Hobbes è chiaramente un anti-umanista, nel senso che dice che l'uomo non può autonomamente sopravvivere a se stesso. Sopravvivere a se stesso cosa vuol dire? Che nella stato di natura l'uomo è portato inevitabilmente a una condizione miserevole di guerra, una condizione di miseria in cui la vita non è assicurata a nessuno. E questo perché? Perché appunto quello che ci presenta Hobbes, e non è detto che sbagli in questo, però è la visione di un uomo che è una sorta di grumo di egoismo, un atomo che può entrare in rapporto con gli altri soltanto in termini di azione e reazione. Insomma, è una visione dell'uomo fortemente pessimistica da questo punto di vista, ed è per questo che in qualche modo è preconcetta. E allora questi uomini, atomi, individui, anche questa è una novità fondamentale ed è un portato del pensiero moderno. Cioè, l'individuo non c'era prima del Rinascimento. Guardate i quadri del Rinascimento, riconoscete le facce, vedete anche i difetti, no? Quindi non avete detto con il naso rotto nel corso di un duello, no? Lo riconosciamo. Prima invece l'uomo veniva rappresentato in termini ideali, era più vicino all'icona che non alla rappresentazione realistica. È nel Rinascimento che nasce l'individuo. E nasce anche in un contesto che è quello religioso. Le riforme protestanti che cosa sono? Se non l'idea che ciascuno, non il popolo di Dio, ma che ciascuno deve avvicinarsi all'idea del Vangelo, leggendolo e cercando di rafforzare la propria personale fede. Quelle delle riforme sono religiosità profondamente interiorizzate, individualizzate. È qui che nasce l'individuo moderno. Prima non c'era l'individuo. Nella città medievale si viveva nella corporazione, si viveva nel ceto, nell'ordine, ma non c'era l'individuo. E così anche nel mondo antico non c'era l'individuo in quanto tale, perché si viveva sempre all'interno di una tribù, di una gens, di una appartenenza, un soggetto collettivo. E invece il Rinascimento, e invece la società borghese che nasce proprio diciamo con il capitalismo del tardo medioevo, porta avanti quest'idea dell'individuo, e l'individuo si trova in Hobbes, appunto, come quell'atomo che in natura ha diritto su tutto. Lo stato di natura pone l'uomo in una condizione per cui tutto mi appartiene, io ho diritto su tutto, non c'è legge. La legge viene dopo, con lo Stato, prima non c'è legge, e dunque io ho diritto su tutto. Ma siccome ciascuno ha diritto su tutto, ecco la guerra di tutti contro tutti. Ed è su questo che interviene Locke, ed è qui che si inserisce il discorso del lavoro. Allora dobbiamo leggere una pagina di Locke che parla della proprietà. Allora anche qui, per la prima volta si afferma, nell'ambito di quello che chiamiamo il giusnaturalismo, cioè la legge di natura, quindi secondo i giusnaturalisti, che sono pensatori che operano, agiscono soprattutto nel 600 in Germania, ma poi si diffonde questa idea che esista un diritto naturale, che esistano dei diritti, perché quando parliamo di diritto intendiamo libertà, e quando parliamo di libertà dobbiamo parlare di libertà al plurale, cioè di diritti. E Locke poi definisce la proprietà come uno di questi diritti. La proprietà è un diritto naturale dell'uomo. Di là a meno di un secolo ci sarà un russo che dirà la proprietà. Il primo che ha detto questo è mio e gli altri gli hanno creduto, e beh, lì sono cominciati tutti i guai. E Rousseau dirà, ma non è un diritto naturale. No, Locke, attenzione, parla della proprietà come diritto naturale, avendo in mente il lavoro. Ed è una cosa di estrema importanza questa. Chi appunto in tempi recenti anche voleva o si immaginava di poter cambiare il nostro articolo della Costituzione dicendo oramai cosa serve dire che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Beh, se non altro non aveva la cultura di chi quella Costituzione l'ha stesa, ed erano personaggi come dal punto di vista filosofico come Croce, voglio dire come Benedetto Croce, che invece queste pagine le avevano lette e ben meditate. Allora, è vero che quando parliamo del lavoro della Costituzione intendiamo appunto il lavoro come diritto per tutti, per arricchire anche la società, perché il lavoro è un dovere, secondo la nostra Costituzione. Cioè, la Costituzione ci dice che noi dobbiamo comunque operare per l'arricchimento della società in cui viviamo. però il lavoro è un diritto, allora noi lo intendiamo appunto nel senso di quel significato, però sotto, dietro, sta questa concezione liberale del lavoro, che è quella appunto che emerge da questa pagina di Locke. Dio che ha dato il mondo in comune agli uomini, come diceva Hobbes, ha dato loro anche la ragione affinché se ne servissero nel modo più vantaggioso e utile per la loro vita. La terra e tutto ciò che in essa vi si trova è data agli uomini per il loro sostentamento e il loro benessere. E sebbene tutti i frutti che essa produce naturalmente, gli animali che essa nutre appartengono in quanto prodotti dalla spontanea mano della natura alla specie umana in comune, e nessuno ne ha originariamente un dominio privato, a esclusione degli altri uomini, poiché si trovano tutti nello stato di natura, tuttavia, essendo tali frutti dati in uso agli uomini, ci deve essere necessariamente un mezzo per appropriarsene in qualche modo, prima che possano essere di un qualche uso e vantaggio per un singolo uomo. Il frutto è la cacciagione di cui si nutre il selvaggio indiano, che non conosce l'eccezione e possiede ancora in comune la terra, devono essere suoi, e in tal modo suoi essere, cioè parte di lui, che un altro non può più avervi alcun diritto se non quando possa essergli utile per il sostentamento della sua vita. E prosegue. Benché la terra e tutte le creature inferiori siano date in comune a tutti gli uomini, tuttavia ogni uomo ha la proprietà della sua propria persona. Su questo nessuno ha diritto alcuno all'infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa allora egli rimuove dallo stato in cui la natura l'ha prodotta e lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro e gli unisce qualcosa che gli è proprio e con ciò la rende una sua proprietà. Rimuovendola dallo stato comune in cui la natura l'ha posta, vi ha connesso con il suo lavoro qualcosa che esclude il comune diritto degli altri uomini, in quanto tale lavoro è proprietà incontestabile del lavoratore. Lui soltanto può avere diritto a ciò che è stato aggiunto mediante esso, almeno laddove ci sono beni sufficienti e altrettanti buoni lasciati in comune per gli altri. Allora, due cose da notare. Primo, noi non siamo degli atomi che si spuntano con gli altri. Noi in qualche modo ci portiamo con noi una proprietà, che è tutto ciò che diventa nostro, nel senso più pieno del termine, nel momento in cui ci abbiamo messo del lavoro. E qui Locke dice, quando mescoliamo alla natura qualcosa di nostro, il lavoro è mettere una parte di noi nelle cose di natura. Noi umanizziamo la natura con il lavoro, essenzialmente con il lavoro. Lavorare significa per Locke mettere qualcosa dell'uomo di sé, del soggetto, nelle cose, dunque le cose che prima erano non io, oggetto, cosa, diventano in quel momento io, cioè parte costitutiva il mio corpo e la mia proprietà del me stesso essere. Questa è la concezione enorme di Locke. E Barthes poi avverte, gli altri non hanno alcun diritto su quello che è mio perché è mio in quanto l'ho lavorato e ci ho messo qualcosa di mio lì dentro. A meno che e qui insiste due volte, in due paragrafi successivi, a meno che ci sia abbastanza anche per gli altri, a meno che ci sia abbastanza anche per gli altri. Perché una delle questioni su cui interviene Locke, e che magari vale la pena di leggere, è questa. si obietterà forse che se il raccoglitore, se il raccoglitore di ghiande o altri frutti della terra istituisce un diritto sopra di essi, allora chiunque può accumularne a suo piacimento. A ciò rispondo di no. La stessa legge di natura, che in qualche modo ci conferisce la proprietà, la limita anche. Guardate, questo pensiero del limite è sempre presente nella concezione di Locke, sia dal punto di vista della conoscenza sia dal punto di vista della politica. E allora il limite è del potere dello Stato, ma il limite sta anche nella mia proprietà, secondo Locke. E qui, se dovessimo andare a fondo, troveremmo anche il senso più proprio anche di una concezione economica che viene dal pensiero protestante. Perché è vero l'iniziativa privata, è vero che è stato il protestantesimo in qualche modo ad avviare il pensiero del capitalismo, però c'è sempre un'idea del limite, c'è sempre un'idea che ci vincola al rispetto di un limite. Allora rispondiamo a Locke: Dio ci ha dato tutte le cose copiosamente, così dice la ragione e la rivelazione lo conferma, ma con quale limitazione ce le date? Per il nostro godimento. Di quanto ciascuno può far uso a vantaggio della propria vita prima che si deteriori, su tanto egli può con il suo lavoro istituire la proprietà. Tutto ciò che va oltre questo è più di quanto gli spetta e appartiene ad altri. Dio nulla ha fatto perché l'uomo sciupi o distrugga. Considerando dunque l'abbondanza di scorte naturali a lungo disponibili nel mondo i pochi consumatori, a quale piccola parte di tali scorte si possa estendere l'operosità di un solo uomo e quanto poco gli possa accumulare a pregiudizio degli altri, specialmente se attinge all'interno dei limiti stabiliti dalla ragione, ciò che può servire al suo uso resta allora poco spazio per dispute e contese sulla proprietà così stabilita. Quanto assorba la tua proprietà? A quanto puoi goderne in termini di consumo tuo e proprio e della famiglia? Se lasci andare in malora quello che hai accumulato, non è tuo diritto, è peccato contro Dio ed è peccato contro gli uomini. Qui c'è una grossa discussione dietro. Se dovessimo storicamente inquadrare il pensiero di Locke, e dobbiamo inquadrarlo in quella seconda metà del Seicento, che ha visto una rivoluzione in Inghilterra, che è diventata una guerra civile, e che ha visto anche una grande discussione subito dopo la vittoria nella guerra civile e l'esecuzione del re, cosa inaudita. Il re che viene condannato e decapitato. Ebbene, questa discussione, le famose discussioni che avvenivano a Putney, che è un quartiere oggi di Londra, allora era un villaggetto fuori, da Putney parte la regata della Cambridge Oxford, no, dal ponte di Putney. Ecco, lì ci fu una discussione in cui intervennero notevoli proposte politiche, quella degli Evellers, dei livellatori, degli zapputori, quelli che dicevano no, non deve esistere la proprietà perché Dio ha dato tutto a tutti. E allora il pensiero evangelico, o un certo pensiero settario, pensate ai quaccheri, no? Pensate a questi strani personaggi, no? Che non si toglievano il cappello nemmeno davanti al re, no? Questi personaggi così egualitari che a un certo punto furono costretti ad andarsene in America alla ricerca di un posto libero dove professare la propria fede. Ma questi erano convinti appunto che, diciamo, i Levellers, i zappatori, che tutti gli uomini siano uguali, che il messaggio evangelico debba essere interpretato alla lettera. E cioè, dove stai a picco? Oppure, come dicevano loro, dove erano i nobili quando Adamo tappava la terra? Questa era la domanda che facevo. Allora qui Locke è molto attento e dice no, questo è estremismo. Ciascuno ciascuno ha la proprietà che è legata al suo lavoro, però quella proprietà deve avere dei limiti. Deve avere dei limiti perché io posso essere in proprietà soltanto di ciò che posso utilizzare, per me e per la mia famiglia. Questa è l'idea di Locke. Questa, come dire, è la condizione da cui dovremmo partire ragionando sulla proprietà. Ma che cosa è successo allora? Com'è stato possibile che da una condizione di questo tipo siamo arrivati a una condizione in cui il 10% della popolazione possiede l'80% delle ricchezze di un'intera nazione? Com'è possibile che una minoranza dell'umanità possa disporre della quasi totalità dei beni? E qui Locke ha un'intuizione, a mio avviso, geniale. È il denaro. È il denaro. Il lavoro ci libera, nel senso che il lavoro rende mio una parte della natura. E quindi ciò che prima era opposto a me come non io diventa mio. Io umanizzo la natura attraverso il lavoro. Quella terra, dice Locke, che dava magari da sostentare a una famiglia, se lasciata così in selvaggia, se viene lavorata può dare sostentamento a 10, a 100 famiglie. È qui che il lavoro dimostra la sua forza. Marx dirà: è la prassi che trasforma il mondo. E prassi vuol dire essenzialmente lavoro. Anche il lavoro intellettuale, certo, ma è la prassi che trasforma il mondo. E l'uomo umanizza il mondo attraverso essenzialmente il lavoro. Ma allora, se il lavoro è così importante, come è stato vinto? Nel senso che la proprietà non è più legata al lavoro, ma anzi diventa un motivo di esclusione, un motivo di status sociale in termini contro il lavoro, perché il nobile è questo che fa, lui non lavora, e dunque il suo non lavorare è segno di distinzione, e la sua proprietà la fonda non sul lavoro ma sul presunto diritto di sangue. Da dove viene fuori questo? E Locke ha una notevole intuizione: il denaro di per sé non è lo sterco del diavolo, non è una cosa di per sé brutta. Locke ci dà un'indicazione molto semplice ma anche molto efficace. Allora, io, come dire, lavoro coltivando delle pere, e però quando ho il raccolto questo deperisce velocemente, e allora magari potrei scambiare una parte del mio raccolto, che altrimenti andrebbe a male, con una parte del tuo raccolto tu che coltivi grano. Ma certo, pere e grano maturano in tempi diversi. E allora il denaro che cos'è? Ci affidiamo a un oggetto che di per sé non ha valore, ma che è duraturo, quindi un diamante, un pezzo d'oro, una pepita, e diciamo: questo pezzo d'oro vale questa parte di pere. Allora, io ti do adesso le pere, tu mi dai il pezzo d'oro, quando sarà il momento io verrò da te col pezzo d'oro e tu mi darai la parte di grano corrispondente. Il denaro è il rappresentante del valore. E però c'è un problema, e cioè il denaro si può accumulare indipendentemente dal lavoro. E qui l'espressione di Locke è abbastanza sconfortata e dice: non ci possiamo fare nulla. Allora, dobbiamo introdurre il denaro, perché il denaro ci è utile, però a un certo punto il denaro prende il sopravvento su di noi. E questo è il grosso problema rispetto al quale appunto Locke non può che dire questa è la condizione per cui appunto arriviamo all'accumulazione di ricchezze che non corrispondono al lavoro e che non corrispondono al consumo. Però su questo varrebbe la pena di ragionare, perché c'è un'altra parola decisiva, che è quella di valore, e Locke indica il valore come il valore che è stato immesso nelle cose, negli oggetti, dal lavoro. Cioè, che cos'è il valore di una cosa? Su questo Adam Smith, forse il primo grande economista liberista moderno, ragiona, lui che era un professore di filosofia morale a Edimburgo, ragiona pensando a Locke. Cos'è il valore? Quando noi diciamo il valore di un oggetto, guardate che è una cosa mica da poco, perché valore ha sempre avuto un significato morale. Ciò che vale è ciò che moralmente arricchisce la mia vita. Che valore hanno le cose? E allora questi pensatori liberali, liberisti, ci dicono un oggetto ha valore perché mi serve. Sì, ma questo è il valore d'uso. Poi gli oggetti hanno un altro valore, perché io posso scambiare questo libro con due mele. Ma come possiamo trovare un qualche cosa che accomuni un libro con due mele? E dice, quello che accomuna un libro a due mele è il lavoro che ci è voluto per produrre quel libro e per produrre quelle due mele. E cioè il lavoro è il valore aggiunto che noi mettiamo nelle cose. Quando ci scambiamo le cose, il valore delle cose fa riferimento al lavoro che ci abbiamo messo. Queste sono le prime considerazioni sull'importanza che ha appunto il lavoro. Questo è il punto da cui tutta la nostra società borghese prende avvio. E allora sulla base di questa concezione, sulla base cioè della possibilità per gli uomini di vivere del proprio lavoro, scambiandosi tra di loro in termini di corrispondenza di valore, cioè di lavoro, quello che producono, qui l'uomo costituisce la società civile. Allora la condizione naturale dell'uomo è la società naturale della famiglia, e qui allora l'uomo con la sua famiglia che lavora. Ma l'uomo che incontra gli altri uomini scambiandosi cose costruisce la società civile, e la società civile è l'uomo appunto in cui troviamo accordo tra di noi. Allora non è come Hobbes diceva, gli uomini non si trovano tra di loro in guerra per appropriarsi ciascuno di tutto ciò che la natura mette a disposizione a tutti. La natura mette a tutti a disposizione, però ciascuno prende secondo il proprio lavoro, e sulla base di quel lavoro scambia ciò che ha prodotto con le cose che hanno prodotto gli altri uomini in termini di scambio di valore, e il valore corrisponde al lavoro. Allora, mentre Hobbes, sulla base di quella concezione di un comunismo naturale che poi finisce per diventare una lotta, una guerra di tutti contro tutti, non può che arrivare alla necessità di uno Stato che dall'alto impone a tutti una legge, e quindi uno Stato che non può che essere assoluto, certo, perché quando gli uomini, per uscire da quella condizione di miseria, decidono di rinunciare ciascuno al proprio diritto su tutto, quel diritto su tutto passa alla persona del sovrano, cioè allo Stato, cioè al Dio in terra, dice Hobbes, al Leviatano, all'agosto biblico. a quel mostro che non ha alcun limite. Non c'è potere che possa contrastarlo sulla terra. Questa è la visione dello Stato di Hobbes. Invece per Locke non c'è visione dello Stato, perché la società civile, e questo dovremmo impararlo noi, soprattutto noi, come dire, noi in questa Italia in cui si passa direttamente dallo stato di natura allo stato politico, no? Senza passare per una condizione intermedia, per cui dalla famiglia allo Stato. E manca quel territorio che invece è dato dalla società civile, la società civile dove invece noi prendiamo accordi con gli altri, e sono accordi basati sull'uguaglianza del valore che noi ci scambiamo in termini di prodotti del nostro lavoro. Allora qui dice Locke, non c'è bisogno dello Stato, non c'è bisogno dello Stato. E allora perché nasce lo Stato? Allora qui la visione di Locke è esattamente opposta a quella di Hobbes. Hobbes è un pessimista diciamo cosmico da questo punto di vista, e cioè lo Stato è una necessità per cui noi da soli non riusciamo a vivere. Noi da soli ci facciamo la guerra, noi da soli diventiamo bestie, una belva contro l'altra. Qualcuno ha ancora oggi una concezione di questo tipo, no? Per cui lo Stato deve essere in qualche modo il limite al nostro essere bestia. E se vogliamo anche, ci sono pensatori importanti, tutto sommato Freud dice qualcosa del genere. La nostra vita insieme si basa sulla repressione delle pulsioni più animali, più corporee che ci appartengono. Locke invece ha un'altra visione. Lo Stato non è una necessità, dunque è un'opportunità. Cioè noi ci mettiamo insieme politicamente perché assicuriamo così meglio le nostre libertà che ci appartengono in quanto siamo liberi per natura. Cioè, dice Locke, lo Stato è un'opportunità in più che noi abbiamo. Perché nella condizione naturale, se qualcuno mi toglie qualcosa, sono io che devo farmi giustizia. E quindi sono io che devo sobbarcarmi l'onere di farmi giustizia. E guardate, una cosa anche importante, sono io che devo decidere come farla pagare quell'ingiustizia. E invece lo Stato fa giustizia per me, lo Stato fa le leggi, lo Stato indica qual è la misura tra la pena rispetto a quello che è stato il peccato. E quindi lo Stato ha un'opportunità in più. Perché? Se io mi affido allo Stato assoluto, perdo tutte le libertà di natura, non ci guadagno nulla, anzi, mentre contro un'altra persona io posso anche farmi giustizia, contro lo Stato io non posso fare questo. E dunque costruire uno Stato che sia assoluto sarebbe controproducente per me. Devo allora costruire uno Stato che sia limitato nel suo potere. E come facciamo a limitare i poteri dello Stato? Dividiamo i suoi poteri. Il potere dello Stato va diviso nei suoi poteri. Ora lasciamo perdere quali sono le indicazioni dei poteri in Locke. Locke indicava tre poteri, ma sono diversi dai nostri. Cioè il legislativo, diciamo poi l'esecutivo, ma non pensava alla magistratura, pensava a un potere federativo che era quello dello Stato verso l'esterno. E infatti nel sistema inglese, voi sapete, mentre all'interno il re deve obbedire a quello che gli dice il Parlamento, il legislativo, all'esterno il re invece faceva la sua politica estera nell'Inghilterra di un tempo. No, quindi all'interno il re doveva bussare e aspettare, e la prima volta viene respinto. Ogni volta che si apre il Parlamento, in questo caso la regina va lì, il maggiordomo bussa e il Parlamento dice aspetta, bussa di nuovo e la fanno entrare, no? Ed indicare qual è la preminenza. Invece all'esterno si intendeva appunto che il re potesse fare la politica estera dello Stato. Noi ci mettiamo invece al posto di questo federativo un sistema di giustizia che è molto più articolato di quello che era previsto dalle legislazioni del tempo, però è un sistema fondamentale. Perché noi dobbiamo dividere i poteri dello Stato? Perché dobbiamo fare in modo che lo Stato guardi a se stesso rispetto a quello che può e deve fare, e quindi è una parte dello Stato che tiene sotto controllo le altre. E questo è fondamentale, perché nel sistema anglosassone, quando vediamo un film americano, il signor Smith contro lo Stato della California, il singolo può appellarsi alla legge contro lo Stato. Questa è la cosa inaudita. E lo Stato difenderà i miei diritti anche contro se stesso, cioè anche contro quella parte dello Stato che in quel momento si sta comportando nei confronti di un cittadino in maniera, secondo questo cittadino, non corretta. Questo è lo Stato che mi serve. Dunque è questo lo Stato che noi dobbiamo costruire. Uno Stato che sia un allargamento delle mie potenzialità di natura, che sia un ampliamento di quelle libertà. Certo, io a qualcosa devo rinunciare, perché quando io faccio il contratto con gli altri, dico, ecco, la mia possibilità di decidere su cosa è giusto o non giusto e su come perseguire chi commette delle ingiustizie, io la affido a un organismo che è il cosiddetto legislativo, e il legislativo a maggioranza deciderà che cosa è giusto, e io potrò trovarmi in quel momento dalla parte della minoranza. Ma questo, dice Locke, è giusto che sia, perché sulle diverse questioni gli uomini hanno diverse opinioni ed è la maggioranza che deve decidere. Però arriviamo allora all'altro punto che abbiamo letto nella nostra Costituzione, e cioè la sovranità appartiene al popolo, però nei limiti delle leggi della Costituzione. Eh sì, perché ancora una volta non possiamo dare alla maggioranza un diritto di tirannide, non possiamo dare un assolutismo alla maggioranza. Questo noi oggi lo chiameremo populismo. Populismo è dire la maggioranza sembra ragione. No, non è così. La maggioranza ha ragione all'interno e nel rispetto dei limiti in cui la legge la pone. E sono limiti vincolanti, e cioè secondo la visione di Locke, ed è per questo che in qualche modo la democrazia è stata a lungo contrastata da pensatori come Locke, ma anche come Kant, perché il pericolo della democrazia che vedevano questi autori sta appunto in quella dittatura della maggioranza, che se noi attribuiamo alla maggioranza un potere assoluto, non c'è nessuna differenza tra l'assolutismo di un sovrano come Luigi XIV e l'assolutismo di una democrazia, se chi ha la maggioranza non rispetta i limiti della legge. E quindi secondo Locke comunque lo Stato che noi andiamo a costruire è uno Stato che deve sapersi limitare. E dunque l'ultimo punto fondamentale della sua visione politica, noi possiamo ribellarci allo Stato. La ribellione allo Stato è possibile quando lo Stato supera i limiti che la legge gli ha imposto. Allora noi abbiamo il diritto di contrastare lo Stato. Noi possiamo portare a giudizio il re. Noi possiamo condannare il re. E c'è una visione così logica, così conseguenziale, che a mio avviso questo, pur nei suoi libri, perché è un libro che magari magari in certi punti è farraginoso, in certi punti magari non chiarisce bene o lascia intuire, però è un processo di pensiero assolutamente forte, ma giusto, qualche cosa che dici sì, hai ragione, è così che deve essere. Ecco, la forza di lotta sta in questo, non nell'assumere posizioni estremistiche e assolutistiche nell'affermazione di quello che voglio dire, non è cercare di inchiodarci a, come dire, a una visione che di una verità che è calata dall'alto, no, è una costruzione di una visione del nostro stare insieme che parte dalla nostra vita, quella che conduciamo ogni giorno, dalla nostra vita nelle condizioni di natura, e su questa costruiamo la nostra possibilità di allargare la libertà, fino ad arrivare a costruire anche lo Stato. Però avendo sempre in mente che quella libertà originaria deve permanere in tutti questi passaggi, fino all'ultimo. Perché è questa libertà che noi dobbiamo sempre tenere presente come il fondamento. Ed è su questo che a mio avviso Locke rappresenta ancora uno dei grandi autori rispetto al quale appunto vale la pena meditare. Ed è per questo che a mio avviso quel discorso sul lavoro, una repubblica fondata sul lavoro, non è affatto un discorso da buttare via. È perché quello che anzi forse dovremmo recuperare è il vero senso del lavoro. È il senso del lavoro con il quale noi diamo valore alle cose. Se non recuperiamo quell'idea di lavoro, allora sì, non ci serve quell'articolo della Costituzione. E cioè, se il lavoro non è considerato come il vero fondamento del nostro vivere comune, allora lì sì, effettivamente, non serve più quel primo articolo. Però, a mio avviso, perdiamo molto. Perdiamo molto della nostra possibilità di trovare un motivo comune su cui costruire. E questo motivo è appunto il lavoro e il valore attraverso il quale, attraverso cui noi appunto trasformiamo il mondo. Su quest'idea del lavoro, vi ricordo che anche un grande filosofo metafisico dell'Ottocento, tutto sommato, ha seguito in questo Locke. Hegel, quando ci dice della dialettica servo signore, ci racconta di come all'inizio, certo, il signore, che non avendo avuto paura di mettere in dubbio la propria vita, ha servito gli schiavi. Gli schiavi sono diventati schiavi perché hanno avuto paura di perdere qualche cosa e dunque hanno accettato la servitù. Però la dialettica servo-padrone come si risolve? È che a un certo punto il servo, che prima era subordinato al signore, subordinato alle cose, perché ciò che lavorava poi era di proprietà del suo signore, e si accorge che lui è due volte non subordinato, mentre il suo padrone invece è subordinato al suo lavoro e a quello che non sa fare. E allora il lavoratore si accorge che è lui l'uomo libero, non il signore, perché lui non dipende da nessuno, perché lui attraverso il lavoro si può procurare ciò di cui ha bisogno, mentre il suo signore dipenderà sempre e comunque da chi lavora. Ecco, è su queste ragioni che noi costruiamo un'idea liberale e democratica della società. Credo che su questo Locke ci abbia dato un insegnamento definitivo. Se noi dimentichiamo il valore che ha il lavoro nel rapporto tra gli uomini, probabilmente ritorneremo a un nuovo feudalesimo. Il rischio è quello di tornare a un nuovo feudalesimo, in cui chi ha molto può disporre anche degli uomini che stanno sotto di lui. E questo non l'avrebbe mai, mai consentito. Grazie. Sì, prego. È uno dei grandissimi problemi. Come si può quantificare il discorso del lavoro? In realtà è il mercato che dovrebbe quantificare questo. Il mercato però, attenzione, perché se leggiamo le lezioni di Luigi Naudi, che partono proprio da che cos'è il mercato. Il mercato è il luogo della libertà, cioè io nel mercato devo poter andare e poterne uscire senza essere vincolato. Se noi attribuiamo al mercato un significato di questo tipo, potremmo dire inevitabilmente, certo, poi ci sono le condizioni eccezionali, una carestia, una disgrazia, un'inondazione, ma se le condizioni sono quelle di una libertà, allora naturalmente lo scambio avverrà sulla base del valore, e dietro il valore c'è il lavoro. Ora, commisurare in termini di valore del lavoro è estremamente difficile, anche perché noi dobbiamo immaginare che mentre era molto facile, diciamo, misurare il valore sulla base del lavoro primario, oggi siamo in società così complesse che c'è difficile misurare, per esempio, il valore del lavoro intellettuale. Quanto vale il lavoro intellettuale rispetto a un altro valore? Ed è la questione che noi in qualche modo portiamo qualche volta quando andiamo magari a una mostra d'arte e diciamo: guarda quella cosa lì, e guarda quanto costa, ma com'è possibile? È un'offesa al lavoro. C'era quell'episodio di Turner, no? Del grande pittore inglese della fine dell'Ottocento, che in una mezz'ora ha finito la sua tela, no? Quelle tele allucinate, no? Della tempesta e poi la nebbia intorno. E chi gli diceva: chiedi uno sproposito per una mezz'ora di lavoro. Sì, mezz'ora più i 40 anni prima. Allora, come facciamo a giudicare e commisurare il lavoro intellettuale, per esempio? Oggi, tutto sommato, la discussione, sì, su questo può avvenire. Cioè, oggi dobbiamo dire: ecco il valore delle cose. Io prendo un paio di pantaloni di jeans che costano 100 euro. Beh, diciamo, da un cinese costano 20. Se chiedo ai miei studenti, no, se vado al cinese sono quasi uguali, costano 20. Se chiedo a un merceologo, mi dice che spesso le linee di produzione di quei jeans sono identiche. Identico è il tessuto, anzi certe volte succede che la linea di produzione di cose che costano meno è migliore che non dal punto di vista merceologico di quelle che costano di più. E però che cosa c'è di differenza? E c'è la capacità di catturare l'immaginario della gente. Allora, la comunicazione, la capacità di comunicare ai ragazzi che solo quel paio di pantaloni può essere la loro vestita. Questo è un lavoro che oggi ha un'enorme importanza. È più importante della linea di produzione. Allora oggi possiamo discutere: è giusto questo? E sicuramente non è giusto, perché poi scopriamo che quelle linee di produzione, nell'un caso e nell'altro, sono poveri bambini, donne sfruttate. Tutto questo può essere. E allora su questo ritorniamo al discorso della giustizia e del valore. Però, come dire, il discorso che il valore deve ancora appartenere al lavoro, comunque al lavoro, è un discorso che a mio avviso va mantenuto. Va mantenuto perché altrimenti perdiamo l'unico punto di riferimento rispetto al quale possiamo in qualche modo dire siamo liberi in senso effettivo. Perché altrimenti le libertà, i diritti, sono solo parole. Perché se noi rinunciamo appunto a quest'idea del lavoro come fondante una società, ritorniamo a una concezione come era quella antica. Aristotele, gli uomini, ci sono degli uomini che sono naturalmente schiavi, cioè strumenti, che lavorano come se fossero degli strumenti. Nel Medioevo i lavoratori erano considerati alla stregua di animali, e ancora nel Medioevo avanzato i meccanici erano inferiori a chi invece non aveva bisogno di lavorare per vivere. Quello è lo sfondo di una società in cui il lavoro non è fondante. E i rischi di tornare a quella società, a mio avviso, sono rischi importanti oggi, in termini proprio di dare valore al lavoro, posto che è il lavoro che dà valore alle cose. Non credo di aver risposto, ma sono così difficili queste questioni su come misurare. E Locke diceva, se stiamo alla giustizia, uno deve avere quanto gli serve per vivere. Questo lo dice chiaramente. Quindi, dal punto di vista dell'eccesso, lui da buon, diciamo, appartenente a una società comunque influenzata dal puritanesimo, per lui ogni eccesso in qualche modo è da condannare. Ed è la visione dei padri pellegrini che vanno in America e lì basano la propria vita su quello che fanno con quella terra, arando la terra e lasciando fuori ogni possibilità di accumulo e di eccesso. Perché questo è contro Dio e contro gli uomini. Quindi su questo Locke è chiaro. Però è altrettanto chiaro nell'assumere, come dire, inevitabilmente la concezione secondo cui una volta che il denaro dobbiamo usarlo, viene messo in campo, è lì, il meccanismo diventa diabolico. E però è in qualche modo inevitabile. Sì, prego.
Del valore del lavoro.
Sì, qui sono due discorsi da fare. Allora, uno è il discorso sull'alienazione del lavoro, e cioè noi viviamo una società in cui il lavoro ha una considerazione in qualche modo estraniante. E quindi, a differenza di come intende il lavoro Locke, per cui è sul lavoro che io fondo me stesso, nel senso della mia proprietà, e adesso il lavoro è strumento per produrre per altri. Ma diciamo allora, è la differenza del discorso lavorare per vivere che si è ribaltato nel suo opposto, vivere per lavorare. E questo è un discorso. E quindi bisogna considerare appunto quelli che sono i diritti del lavoro. E a mio avviso anche qui una delle considerazioni importanti da fare è che appunto proprio in Inghilterra sono nate le trade unions, nel senso di cercare di dare assicurazione ai lavoratori, nel senso di contare qualche cosa nei processi produttivi di un sistema che i lavoratori chiaramente non possono più controllare come singoli. E questo è un elemento che oggi dovremmo tenere ben presente. Sto facendo l'apologia dei sindacati, probabilmente oggi in Italia i sindacati andrebbero riformati essi stessi, però in una situazione in cui non ci sono sindacati, in cui non c'è nessuno che possa difendere i lavoratori, questa è una situazione altrettanto non auspicabile. Quindi dovremmo ritrovare un po' le coordinate nei rapporti tra imprenditori e lavoratori. Il secondo discorso è la complessità del lavoro. Perché quando noi parliamo di macchine, attenzione, sono le macchine che fanno il lavoro, ma fanno quel lavoro perché sono state se stesse programmate. E quindi dietro la macchina c'è del lavoro, è l'uomo che fa le macchine. Ma ancora una volta noi sappiamo che questo oggi è un problema. E cioè oggi la tecnica assieme all'economia, lo strapotere se vogliamo della tecnica e dell'economia, stanno in qualche modo condizionando l'uomo nel senso di metterlo sotto. Allora questo è un altro problema. Quindi rispetto a quello che pensava Locke, siamo in una società completamente diversa. Però quello che ha detto Locke, a mio avviso, ha ancora un estremo interesse, cioè dovremmo ripensarlo e magari ricollocarlo all'interno di questa società in cui viviamo, ma non dimenticarci di quegli aspetti. Quindi io non sto nascondendo i problemi, siamo di fronte a problemi enormi di trasformazione, però proviamo a ritornare su questi punti fermi, vediamo se hanno ancora un valore. Per me sì, per me c'è ancora questo valore.
Mi sembra che questa sera abbiamo proprio chiarito molto bene cos'è il pensiero liberale, no? Grazie a Locke, e invece tutti gli autori che hanno cercato di creare i principi perché il pensiero liberale potesse tutt'oggi essere il governo della nostra società. E tutte le cose che state dette, che non vi ripeto, certamente ha funzionato fino ai giorni nostri. Oggi però vediamo che questo pensiero no, sta per essere definitivo. Ci sono dei problemi, anche se l'altra sera il nostro buon economista si diceva che invece problemi non ce ne sono, no. Allora, diciamo che è vero, oggi siamo di fronte a un processo che continua, perché il problema chiaramente va. Questi limiti, uno si potrebbe chiedersi, sono dovuti perché chiaramente la cosa è invecchiata, come tutte le cose che invecchiano, no? Del tempo, o i limiti erano già presenti nel pensiero di noi. E questa sera abbiamo avuto l'esempio che i limiti, che sono anche dei pregi, perché chiaramente ha identificato il funzionamento della società, lo Stato, però i limiti all'interno oggi per me è tutto evidente, no? Perché il problema del valore secondo me è la cosa più importante, perché è una cosa che noi nominiamo ma non vediamo. Per esempio, se io dico che quel tavolo è frutto del lavoro, io lavoro non lo vedo, vedo il tavolo, non il lavoro. Perché il lavoro è certamente all'interno dell'oggetto, della merce, ma si è modificato, è diventato un tavolo, non è più forza delle mani, delle macchine, no? Si è formalizzato e nella forma noi il lavoro non lo vediamo più, tantomeno il lavoro intellettuale, che è ancora più difficile da vedere che non il lavoro che c'è dietro a quel tavolo che noi sempre c'è stato il falegname. Dietro a un problema di comunicazione in internet, tutte queste cose qui, dove è il lavoro? Si perde. La nostra condizione è chiaramente. Il problema è quello di capire chiaramente come si è mantenuto il valore. Oppure è scomparso il valore, perché attraverso una macchina il valore ha prodotto per gli uomini e gli uomini non ci sono più, spuccano un pulsante, è finito il lavoro, fra la macchina e noi abbiamo acquisito la libertà, andiamo dove vogliamo. Ma non è andata così, secondo me. Perché il problema è quello di capire che se il lavoro, e la Costituzione secondo me lo indica, ma non lo precisa, che la differenza, io che sono chiaramente simpatizzante del pensiero, quello pensiero classico, no? Ma fra il pensiero classico e il pensiero neoclassico c'è un altro pensiero, che non è né classico né anche neoclassico, che era per me il marxismo, che metteva in evidenza che il valore si manteneva attraverso non il lavoro e basta, perché il lavoro è sempre esistito, anche dall'uomo delle caverne, ma certamente nella società odierna. Noi abbiamo bisogno della forza lavoro, no? Del lavoro. Perché la forza lavoro? Perché io quando vado a trovare un lavoro, io vendo una mia merce che si chiama forza lavoro. E in cambio di questa merce, cosa ho in cambio? Un salario. No? Ho venduto, ho alienato la mia merce e mi hanno dato, siccome che è un valore d'uso, la mia merce è un valore d'uso, l'ho dato in cambio a quello che ha il mezzo di produzione, che ha la macchina, e mi ha dato un salario, e pertanto mi ha dato il denaro può funzionare per comprarmi di valore di scambio, che io non ho, perché la signora non ho potuto comica patabile, no? Perché giustamente quel denaro mi serve per comprarmi la patata. Ho fatto ma in questo scambio cosa è avvenuto? Io ho scambiato la mia forza lavoro con chiaramente quello che me l'ha comprato. Cosa è avvenuto? Il giusto di Locke, quando diceva di dare il giusto, il padrone, diciamo, abbiamo un termine che magari può scandalizzare, mi ha dato un giusto, perché mi ha dato i mezzi che mi servono per vivere. Ma dove ha rubato questo? Qualcosa mi ha fregato, no?
Sì,
questo qua è il palazzo, io ho una capanna. Chiaramente lui mi ha dato un cambio, non mi ha dato un cambio in quello che io ho prodotto, di più di quello che mi serve per la mia sussistenza. Plus valore, più valore di quello che io ho prodotto con la società. Quel plus valore a chi ha dato? Se io sono stato pagato il mio valore, il giusto non è più giusto qua, anche se il giusto legalmente è stato riconosciuto perché sono stato pagato, vuol dire che il giusto legalmente non è giusto rispetto al processo economico.
Sì, però io credo che allora le questioni siano appunto complesse, però quello che noi dobbiamo anche sforzarsi di immaginare è la forza morale che sta dietro queste parole, e cioè quello che Locke intendeva fare era anche far prendere coscienza a chi ha troppo, evitando però la guerra civile. E questo è un punto fondamentale, cioè tutti questi autori che operano nel Seicento hanno questa preoccupazione fondamentale, cioè di evitare che la società implodi se stessa e divenga un elemento di distruzione, cioè che divenga il luogo in cui non si convive ma si arriva alla guerra civile, che è questo che ha attraversato storicamente l'Inghilterra. Quindi il pensiero politico qui è associato al pensiero economico. Ora la questione grossa, qui sarebbe da considerarla, è: noi ragioniamo in termini di politica che può controllare l'economia, o viceversa ragioniamo in termini di economia che governa la politica? Allora sì, tutte e due assieme, ma appunto Marx in questo era molto chiaro, e cioè lui la politica la intendeva come qualche cosa che apparteneva alla sovrastruttura. Quindi una volta risolte le questioni economiche in termini di proprietà dei mezzi di produzione, lì anche la politica si trasformava di conseguenza. E probabilmente oggi invece stiamo ragionando in termini di: forse non è il caso che la politica si disinteressi dell'economia, forse è il caso che la politica, nel senso dunque di allora di ragionare in termini di maggiore uguaglianza nella ricchezza, e questo credo che Locke l'avrebbe in qualche modo accolto, e cioè non nel senso comunistico del termine, ma proprio nel senso di una maggiore uguaglianza nella ricchezza, di una maggiore distribuzione della ricchezza.
Il Monti non
è d'accordo, ma appunto, visto che citavi quella discussione che abbiamo avuto l'altra sera con un economista, tra l'altro di matrice cristiana, no, Antoniolo, però in quella discussione io avevo anche posto, come dire, una visione nel Novecento di una politica che si è interessata di una questione di giustizia sociale in maniera non totalitaria, ed era appunto il New Deal, la politica di Roosevelt, una politica che in qualche modo metteva regole, metteva ordine all'economia, metteva ordine alla finanza, e cercava di distribuire di più la ricchezza, e cercava di dare maggior potere alla classe media, al centro, non una, tra virgolette, uguaglianza nella povertà, che poi è un pensiero tutto cristiano, no? È tutto un pensiero francescano questo, no? il comunismo nasce da questa visione, che è una visione dell'uguaglianza nella povertà e che è una visione tutta cristiana. Il comunismo nasce così, l'idea del tanto è vero che un filosofo marxista, Ernst Bloch, dice: beh, gli ultimi comunisti sono stati 12 apostoli, non c'è alcun dubbio su questo, non c'è, quelli sono stati gli ultimi veri comunisti. San Francesco, ma è l'idea che noi siamo, possiamo essere uguali solo nella povertà, e questo è un pensiero tra virgolette pre-borghese. C'è la possibilità invece di intendere: noi possiamo essere uguali nel tra virgolette benessere. E qui era la grande sfida, appunto, dell'America del New Deal. Cioè, ricostruiamo l'America sulla base di un ceto medio affluente, che raccolga il più possibile, che non lasci fuori nessuno, che impedisca che qualcuno accumuli troppo e nello stesso tempo che cerchi di portare dentro anche chi ha troppo poco.
Ma però l'America è l'unico che non l'ha attaccato.
Però c'è stato, sì, quando lì si parlava appunto con questo economista diceva: ma guardate che il capitalismo è servito anche a togliere dalla fame tante popolazioni, aveva anche ragione. Quindi noi non possiamo pensare, come dire, tutta l'arco di tempo del capitalismo del Novecento come qualcosa che è andato perduto, che è stato soltanto finalizzato al profitto.
Tutto la rete finanziaria, ma tutto il
feudalismo. Benissimo. E allora, da questo punto di vista, io dico, lì l'idea che la politica potesse governare l'economia è un'idea che forse varrebbe la pena di riprendere, cioè l'idea che sia la politica in qualche modo a governare poi i rapporti economici e anche dunque la società civile, ma non in senso totalitario. L'errore è quello appunto di una pianificazione dall'alto che poi inevitabilmente si risolve in un assolutismo, perché i totalitarismi moderni sono questi, sono forme nuove di assolutismo in cui, ma in cui il potere diventa incontrollabile proprio perché ha sommato in sé eccesso di potere. E allora la politica qui dovrebbe sapere trovare il giusto limite senza appunto diventare essa stessa oppressiva. Questa è almeno la grande utopia sulla quale in qualche modo siamo invitati a discutere proprio in questi tempi, cioè come usciamo dalla crisi, e questo è il problema. Io direi di sì, nel senso che vale la pena, sono partito dalla Costituzione italiana proprio per questo, perché a mio avviso la Costituzione italiana è uno di quei tentativi di indicare degli equilibri possibili, degli equilibri tra il potere e le libertà, che devono essere trovati. Riteniamo che non sia più applicabile? Bene, possiamo anche immaginare di cambiarla, però l'idea di fondo è questa: dobbiamo trovare degli equilibri, dobbiamo trovare, come dire, un modo per commisurare le due esigenze. Sì, questi sono proprio gli ultimi capitoli del libro. Cioè l'idea che di fronte allo strapotere dello Stato l'individuo si può anche ribellare.
Ma, sì, ma nel suo pensiero si fermava a questo come ultima analisi?
No, si fermava a questo, approdava a questo facendo due considerazioni, una di tipo storico, e cioè avendo alle spalle quell'evento inaudito dell'uccisione di un re. Per cui lui in qualche modo deve poter anche giustificare quello che è avvenuto. Dall'altra parte invece lui non fa altro che constatare che al suo tempo la gran parte degli stati, delle società, vivevano sotto sistemi assolutistici, e questo secondo lui non andava bene. e diceva appunto che gli uomini possono ribellarsi quando appunto lo strapotere dello Stato è tale da toglierti le libertà, perché il punto di partenza è la libertà. E allora quello è il baricentro su cui commisuriamo tutta la politica, altrimenti non abbiamo un punto di riferimento stabile. Quindi arrivando anche alle estreme conseguenze, cioè la possibilità di ribellarsi a uno Stato che si impone con uno strapotere e che toglie la libertà agli uomini.
Senza parlare delle stragi.
Questo è un altro discorso ancora. Sì, questo è un altro discorso ancora. Nel senso che sì, probabilmente anche questo, perché lo Stato, forse il potere dello Stato è anche un potere occulto, è anche un potere che non si manifesta, è anche un potere che... Sì, però io direi che quello rientra appunto in una visione comunque eccessiva dello Stato, cioè le tentazioni sudamericane, come dire, che molte volte hanno attraversato anche la nostra Repubblica in tempi recenti, perché magari oltre alle stragi, se andate a vedere quel film che adesso sta girando, quello di Diaz, no, sui fatti, ecco, lì si vede come le tentazioni sudamericane possono essere tentazioni vere, effettive, magari poi è stata un momento di follia, però sono tentazioni sempre vive nello Stato. Quindi il pericolo che lo Stato possa diventare eccessivo, quello io credo deve essere sempre considerato dai noi cittadini come un punto fondamentale. E quindi controllare lo Stato è fondamentale, lo stesso vale per i partiti, lo stesso vale per chi dovrebbe appunto sostenere una visione democratica dello Stato. Quindi il controllo del cittadino sullo Stato è qualcosa di fondamentale, ma io direi, ecco, nei paesi anglosassoni c'è una cultura del controllo proprio perché alle spalle c'è un pensatore come Locke. Da noi invece questa cultura è molto labile.
Cioè...
Sì. Va bene, buonasera allora, arrivederci.
Chiedere il titolo del libro di Locke.
Di Locke è il secondo trattato sul governo.